Il mondo alla radio.
Buon pomeriggio cari ascoltatori e benvenuti all'ascolto di questa seconda parte del Mondo alla Radio. Adesso invece parliamo di Covid e di vaccini. La bozza del piano pandemico del Ministero della Salute in sostanza dice: in caso di una nuova pandemia, in caso di scarsità di risorse, i trattamenti necessari vanno effettuati con preferenza a quei pazienti che hanno maggior probabilità di trarne benefici. Allora abbiamo con noi il professor Filippo Maria Boscia, che è presidente dei Medici Cattolici. Buon pomeriggio, professore.
Buon pomeriggio a voi.
Allora, che cosa vuol dire secondo lei questa bozza che il Ministero ha ribadito è una bozza, però intanto c'è?
Ah, guardi, credo che nel mondo della sanità, che in questo momento è in completo subbuglio, ci sia un elemento prioritario, perché i conti delle ASL e degli ospedali non tornano, vale a dire sono in rosso. E ovviamente gli amministratori si affannano per metterli in equilibrio e non so come faranno. Ovviamente per ovvia deduzione, tagliando su alcune spese importanti, cioè riducendo il personale, non coprendo i posti in organico che sono resi acutamente vacanti da quei dipendenti che sono andati in pensione, oppure aumentando i ticket sulle prestazioni richieste, si portano avanti degli atteggiamenti e situazioni che danneggiano in modo impressionante, direi drammatico, sia i pazienti sia le famiglie, per le quali nessuna politica di sostegno viene promossa e gli animi sono ovviamente esacerbati. E in questo momento la rabbia si fa sentire, i dati sulle condizioni delle famiglie sono impressionanti, mancano razionali scelte organizzative e gestionali che determina problemi finanziari e strutturali di difficile ricomposizione.
Professore, ma ce la faremo, scusi, ce la faremo davvero a vaccinare tutti in tempo utile?
Io credo che questa sia una sfida possibile. Se noi praticamente con la cooperazione di tutti, un noi globale, si cominci a vivere in una società che riveda la retta visione dei valori inalienabili, perché in questo momento la società si è resa ingiusta e ha perso la bussola di orientamento e questa società vive una povertà per mancanza anche di prossimità e ovviamente la povertà non è solo economica, diventa povertà soprattutto se ci riferiamo agli anziani soli che vivono anche problemi di salute che si aggravano a causa di scelte politiche poco razionali. Non si possono escludere gli anziani dalle politiche vaccinali, non si possono escludere i portatori di tumori e di cancri dalle politiche vaccinali. Mi sta molto bene che si facciano delle politiche vaccinali sugli operatori, sui medici.
Certo.
Abbiamo avuto una larghissima perdita di medici, però nessuna selezione dei pazienti deve essere possibile. Nessun medico, nemmeno in un momento drammatico come l'emergenza da coronavirus, può scegliere di privilegiare pazienti giovani che magari hanno bisogno di terapia intensiva rispetto ad un anziano ammalato. Io capisco che sono scelte estreme, ma in tempi di guerra, ma noi non siamo in tempo di guerra. Forse dovremmo richiamare all'azione politica che prevede che l'aggiornamento delle strutture sanitarie sia una situazione di tutto rispetto che però non spetta ai medici, spetta a coloro i quali organizzano le strutture sanitarie.
Allora adesso con il recovery plan pare che ci siano una ventina di miliardi da dedicare alla sanità, ma secondo lei siamo troppo indietro? Cioè nel senso che abbiamo accumulato una serie di deficit diciamo anche proprio funzionali che ora sarà difficile recuperare?
Ma io dico semplicemente che se ci si mette di buona lena, soprattutto nel non negare in situazioni molto particolari e nel non rendere asfittiche in situazioni molto particolari le risorse che abbiamo a disposizione, noi ce la possiamo fare. Noi però non possiamo assolutamente aderire ad una mentalità prevalente che vuole distinguere apertamente gli ammissibili e gli inammissibili al ricovero.
Ecco.
È importante questo. L'ammissibilità aumenta per coloro i quali presentano maggiori chance di recuperabilità. E non è possibile fare questo sistema di classifica. È inconcepibile per il nostro mondo. E in presenza di pandemia è fondamentale che ci si stringa tutti quanti a riconoscere un sistema di valori che diciamo avevamo nel passato.
Altrimenti si rischia altrimenti, professore, si rischia poi di andare nell'eugenetica.
Certo, diciamo nella selezione, andiamo ad aumentare gli scarti, e già di scarti ne abbiamo molti, perché in una prospettiva di salute globale noi abbiamo anche la necessità obbligatoriamente di denunciare che tutto il mondo deve essere aperto a questa opportunità, a questo sostegno. Noi non possiamo rimanere a guardare, sappiamo che è costoso, ma è proprio perché è inaccettabile che dobbiamo fare in sostanza un gioco di squadra e comprendere che se non c'è vita buona in tutto il mondo, non soltanto nel nostro territorio, praticamente non se ne esce. Guardi, è meravigliosa l'intuizione che ha avuto Papa Francesco: nessuno si salva da solo. C'è questo noi che siamo chiamati a curare le ferite, dire assolutamente no ad ogni tentativo di selezione. E non abbiamo sotto questo problema vie di fuga. Non possiamo assolutamente escluderci. Esistono iniziative adeguate, sono fattibili ed efficaci. La prevenzione ce l'abbiamo davanti. Tutti noi insieme, possiamo attuare immediatamente, anche nei paesi a basso reddito, delle politiche di supporto per ridurre i fattori di rischio e arginare la rapida diffusione della malattia. Perché è soltanto attraverso iniziative globali e individuali di riduzione dei fattori di rischio, ma anche di gestione della malattia e di prevenzione delle sue complicanze, che noi possiamo, diciamo, vincere questo problema. Accettare la sfida in contesti di priorità concorrenti è doveroso e richiede coraggio e ambizione. E d'altra parte, sprecare le conoscenze disponibili che in questo momento abbiamo acquisito sarebbe davvero sconsiderato, perché questo metterebbe a rischio le generazioni future.
Professore, la ringrazio molto per essere stato con noi. Buon pomeriggio, professore.
Grazie, buon pomeriggio, buonasera a voi.
Allora, l'Italia ha superato le 700.000 dosi di vaccino somministrate. L'Italia dunque è il primo paese europeo per numero di iniezioni. A livello mondiale l'Italia ora è settima per un numero totale di somministrazioni, dietro a Cina, Stati Uniti, Israele, Regno Unito, Emirati Arabi e Russia. Lo sapete, per il momento in Italia si stanno somministrando i vaccini della Pfizer e nei prossimi giorni arriveranno quelli della Moderna. Ecco, però, quali caratteristiche hanno questi vaccini? Marina Tomarro ha sentito Angelo Vescovi, che è biologo e farmacologo e direttore scientifico della Casa Sollievo della Sofferenza.
La vaccinazione introduce non il virus vivo all'interno di un organismo, in funzione del tipo di vaccinazione inserisce o dei frammenti o il virus morto, il nostro organismo si accorge che c'è qualcosa di estraneo e crea degli anticorpi contro questi frammenti che sono parte del virus, quindi quando poi noi incontreremo il virus vivo ci saranno già gli anticorpi pronti a difenderci da questo attacco. Quelli di Moderna e di Pfizer è la prima volta che si producono dei vaccini in questo modo e quello che è stato fatto è che sono state prodotte delle micelle e dei piccoli lipidi, i quali quando vengono iniettati passano facilmente la parete della cellula, quindi entrano dritti nella cellula. All'interno di queste micelle lipidiche c'è un frammento, non tutto il patrimonio genetico del virus, solo un pezzettino del patrimonio genetico del virus, quello che contiene l'informazione per produrre, nel caso di Moderna, tutta la cosiddetta proteina che si chiama spike, che è la chiave che il virus normalmente utilizza per entrare nelle cellule. Quindi, una volta che la micella è entrata nella cellula, viene prodotta la proteina spike, la quale poi entra nell'organismo, il nostro organismo la vede e si vaccina, ma non c'è il virus, c'è solo la proteina che il virus utilizza per entrare.
Quanto è necessario che questi vaccini siano diffusi per poter parlare di una immunità di gregge?
È legato all'indice di trasmissione, non è proprio indipendente. Più alto è l'indice di trasmissione, il famoso RT, per cui in media dovrebbe essere sotto il valore 1, e più è alto il numero di persone che devono essere vaccinate per ottenere quella cosiddetta immunità di gregge. In media all'incirca il 70-80% delle persone, della popolazione, per avere un'immunità, che non vuol dire che non succede niente prima del 70-80%. È chiaro che cominceremo a vedere miglioramenti nella curva delle infezioni quando siamo vaccinati 20-30-40% e si progredirà fino a quel punto. I vaccini attualmente che noi utilizziamo avranno l'effetto di bloccare la circolazione del virus, intendendo che quando noi siamo vaccinati ci proteggiamo, però questo non esclude che il virus per un certo periodo continui a crescere all'interno delle nostre cellule, pur non producendo un effetto patologico, una malattia, e che quindi noi siamo ancora contagiosi. Quindi è buona regola, primo per proteggere gli altri da noi stessi e soprattutto per proteggerci da altre persone che potrebbero avere cariche virali e noi non siamo ancora vaccinati, la mascherina andrà portata. E andrà portata fin tanto che questa pandemia si estinguerà. Per la fine dell'anno dovremo vedere la luce in fondo al tunnel, ma molto dipende dai comportamenti dei singoli. Ci vuole senso di responsabilità. Una pandemia è un problema sociale prima che biologico.
I vaccini sono stati distribuiti soprattutto nei cosiddetti paesi ricchi. Ecco, allora come fare anche per garantire la diffusione equa anche ai paesi più poveri?
Sì, noi non abbiamo informazioni da molti paesi. Sono sicuro che in alcuni paesi la situazione è veramente drammatica. Guardi, è un po' il mio carattere, tendo sempre a essere ottimista. E si parlava di anni per sviluppare i vaccini, io avevo fatto una previsione che sarebbero arrivati tra novembre e dicembre, sono stato fortunato, sono arrivati. Però tengo presente che sono in arrivo altri vaccini e quindi qui il problema è quello di avere una serie di armi contro il virus e soprattutto una disponibilità in termini numerici che permetta poi di diffondere il vaccino a livello mondiale.
Chi ha avuto il coronavirus, è necessario in questo caso che faccia questo vaccino o è diventato automaticamente immune al virus?
Quando si viene infettati da un virus e poi si supera l'infezione, si diventa immuni al virus per un certo periodo di tempo. Questo virus è un po' nuovo, ha delle caratteristiche particolari. Non è chiarissimo quanto tempo duri la protezione, cioè gli anticorpi che noi produciamo perché abbiamo incontrato il virus naturale. Il problema è che non conosciamo molto bene questo virus e quindi so che in questo momento l'atteggiamento generale degli immunologi è quello comunque di vaccinare, magari più tardi perché non sono quelli più a rischio, le persone che comunque hanno già incontrato il virus. La tendenza è quella. Navighiamo ancora in acque un po' oscure perché questo virus non lo conoscevamo, non dimentichiamoci che lo conosciamo da un anno, che in termini biologici per un virus di questo genere è veramente pochissimo. Infatti che abbiamo queste armi già a disposizione è un miracolo, non molti se ne accorgono.
Allora, un miracolo che e molti non se ne accorgono. I disabili devono essere vaccinati subito. Ecco, questo è stato un appello, un accorato appello lanciato dalla comunità Papa Giovanni XXIII per la somministrazione prioritaria del farmaco anti-Covid. Ecco, subito poi sono arrivate le dichiarazioni del commissario straordinario per l'emergenza. Arcuri appunto ha detto che a febbraio i disabili saranno tra i primi ad essere vaccinati. Sentiamo come ha risposto allora il presidente della comunità fondata da Don Oreste Benzi, Giovanni Paolo Ramonda.
Siamo molto contenti perché ascoltando proprio la vita di tante famiglie che hanno al loro interno figli con disabilità gravi, sia fisiche che a volte comportamentali, pensiamo ai ragazzi autistici, ormai è un anno che vivono questa pandemia molte volte isolati perché hanno dovuto anche abbandonare per dei lunghi periodi la scuola, dei centri riabilitativi o attività sportive e quindi veramente riteniamo che debbano rientrare tra le categorie che abbiano un pass privilegiato perché tra l'altro molti di loro hanno anche patologie correlate, quindi veramente ci sentiamo di essere voce di queste famiglie, dei loro ragazzi e anche tante comunità comunque, anche come le nostre case famiglia all'interno delle quali ci sono a volte 5, 6, 7 ragazzi disabili che vivono con noi, essendoci anche il vaccino sarebbe fondamentale questa scelta del governo.
E la situazione più grave riguarda in particolare le persone con disabilità intellettiva che non possono prendersi cura della propria salute.
Certamente, in quanto non tengono la mascherina, non hanno la coscienza di tenere la distanza e quindi veramente c'è un rischio per loro di essere infettati o di anche essere loro a loro volta trasmettitori dell'eventuale virus. E quindi riteniamo che ecco è un rispondere veramente al grido dei più deboli, dei più fragili, come sono tra l'altro anche tutti gli anziani.
E rispondere anche al grido delle famiglie che sono costrette a tenere i figli disabili a casa, separati dal mondo, questo avete scritto non è inclusione ma segregazione.
Sì, perché questi ragazzi hanno bisogno come tutti i nostri giovani di poter mantenere delle relazioni, ma in questo anno praticamente sono stati privati assolutamente di questo diritto fondamentale, quindi il vaccino finalmente potrebbe dare una risposta nel giro di pochi mesi anche a loro di poter rientrare gradualmente a una vita relazionale adeguata. Loro hanno come un blocco, no? L'handicap a volte limita la relazione, ma pensiamo anche a un'altra categoria che adesso ci sta incontrando con i nostri operatori, molte persone nelle carceri, anche loro ci stanno chiedendo di diventare voce presso il governo perché anche nelle carceri poi magari dopo i disabili possano avere un'attenzione particolare.
Quindi un appello al governo per un vaccino prioritario per le persone detenute?
Certamente, dopo i disabili, anche loro lo chiedono, non chiedono di passare avanti, ma chiederebbero un'attenzione perché effettivamente i luoghi chiusi sono pericolosi dal punto di vista della trasmissione del virus, ma anche di un'altra trasmissione, di una pericolosità mentale che potrebbe esplodere.
Vi ricordo che l'intervista era di Amedeo Lo Monaco. Vaccini per tutti, ma ha più volte detto il Papa, e soprattutto vaccini per i paesi in via di sviluppo, perché, come ha affermato Papa Francesco, siamo tutti sulla stessa barca. Per esempio, oggi il Perù ha deciso che saranno vaccinati in modo gratuito tutti i maggiorenni di 18 anni. Allora, sentiamo che cosa ha da dire Elda Baggio, che è vicepresidente di Medici Senza Frontiere.
È chiaro che lo sviluppo in tempi così rapidi dei tre vaccini, perché ormai anche il terzo è addirittura di arrivo, è stato possibile per due vaccini, in particolare per quanto si riferisce al vaccino della cosiddetta Moderna, quello americano, al vaccino della Pfizer-BioNTech, per la preesistenza di tecnologie il cui costo è elevato, che è quello dell'RNA. E poi per l'ultimo, che è in arrivo, dell'AstraZeneca, è un vaccino con le metodologie tradizionali, è anche quello che costerà di meno. È chiaro però che i governi più ricchi hanno partecipato in maniera notevole ai costi della ricerca di questo vaccino, il che ha fatto fino adesso di questi paesi i paesi che hanno potuto acquistare, ancora prima che i vaccini venissero validati, diciamo così, sulla fiducia, immense e infinite dosi di vaccino. Contestualmente, per fortuna, si è creato l'Organizzazione Mondiale della Sanità insieme al Gavi e insieme all'Alleanza per i Vaccini, ha creato un progetto che si chiama COVAX, sul quale che dovrebbe puntare ad acquistare i vaccini per i paesi a risorse limitate.
Senta, lei ha detto che dovrebbe puntare ad acquistare, il sì. Che vuol dire che in qualche modo c'è qualche dubbio?
No. Il COVAX di per sé è nato per iniziativa dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, di un'associazione per l'Alleanza dei Vaccini e del Gavi. Ha questo come obiettivo, ce l'ha proprio come obiettivo, però è chiaro che il COVAX è finanziato da qualcuno, perché nell'elenco, se andiamo nella pagina principale di questo progetto, ci sono 92 paesi considerati a basso e medio reddito, quindi 92 paesi non sono pochi, e è chiaro che la maggior parte di questi 92 paesi, cominciamo con l'Afghanistan, il Benin, il Burkina Faso, la Repubblica Centrafricana, il Chad, il Congo, l'Eritrea, l'Etiopia, il Gambia, e la maggior parte di questi paesi è in Africa, alcuni c'è la Repubblica Siriana, Tagikistan, Togo, Uganda, Yemen. Questi sono paesi che sicuramente non avranno fondi per comprarsi il vaccino e dovranno puntare a utilizzare i vaccini acquistati da questo, chiamiamolo, consorzio del COVAX, cui, per dirle, molto recentemente la Commissione europea ha dato un finanziamento ulteriore di 500 milioni di euro, che ha portato il totale dei soldi che hanno dato gli europei, la Comunità europea e la Banca europea degli investimenti, a 900 milioni per l'acquisto di vaccini per i paesi a risorse limitate. Sappiamo che il vaccino dell'AstraZeneca, che deve ancora uscire, ma che uscirà a breve, che è quello fatto con metodica tradizionale, costa meno di 2 euro, 1,78 euro, mentre gli altri due, che sono fatti con la più moderna tecnologia dell'RNA, costano, quello che stiamo facendo anche noi in Italia in questi giorni, 12 euro, e quello della Moderna, che arriverà a breve, addirittura 14,68 euro, cioè 3 euro in più, pur essendo stato fatto prevalentemente con finanziamenti pubblici.
Senta, questo che cosa cambia concretamente?
Che i due, RNA e Moderna e Pfizer, forse, ma questa è una mia interpretazione, non saranno i più acquistati per quanto si riferisce a queste 92 nazioni che devono utilizzare i fondi donati dalle altre nazioni, perché questo è il problema. La maggior parte di questi 92 paesi non li può comprare i vaccini, a meno che non si faccia quello che Medici Senza Frontiere e anche altre associazioni chiedono, cioè si facciano dei provvedimenti politici, anche legali ovviamente, per regolare la proprietà intellettuale e fare in modo che succeda quel che è successo a suo tempo per l'HIV. La terapia per l'HIV è arrivata in Africa ben più di 10 anni dopo che era disponibile per i paesi ricchi, e ci è arrivata quando finalmente è stato possibile fare le prime versioni generiche prodotte dall'India.
E allora finisce qui questa seconda parte del Mondo alla Radio. Un saluto da Alessandro Guarasci studio, ma anche da Mario Scattone e Stefano Sparro al di là del vetro.